Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui a Zibaldone, Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona, oggi venerdì 13 giugno, secondo speciale di Zibaldone dedicato a Panbrumisti insieme a Sergio Secondiano Sacchi, che è già qui con noi. Ciao Sergio, bentornato.
Ciao a voi tutti.
Prima di passarti la parola e prima di ricordare un po' di cosa abbiamo parlato nella prima puntata, di cosa parleremo in questa seconda puntata speciale Panbrumisti, che in realtà, come l'abbiamo detto, è un pretesto per parlare di moltissime altre cose, vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori come si può seguire Zibaldone. Innanzitutto in diretta sui 91.4 FM di Radio Contrabanda ogni venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 e poi in streaming dalla pagina web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org. Ci potete sentire dovunque voi siate, dall'Italia alla Spagna, da Trento a Timbuktu, financo alla Tierra del Fuego. E poi i podcast, tutte le nostre puntate le trovate sul nostro blog, ascoltabili e scaricabili in podcast zibaldone.contrabanda.org. Vi ricordo anche che ci potete trovare su Facebook come Zibaldone Radio Contrabanda. Insomma, Sergio, siamo qui insieme. Beh, io vi ricordo, sono Steven Forti, qui da Zibaldone oltre 3 anni in questa storica radio libera barcellonese. In questo mese di giugno, 5 puntate, cioè le 4 puntate di giugno e la prima di luglio, dedicate appunto ai Panbrumisti. La scorsa puntata, 6 giugno, il primo venerdì del mese, abbiamo cominciato con un'introduzione dove Sergio ci hai raccontato, ci hai introdotto nel contesto culturale e musicale della Milano della fine degli anni 60, quindi, e poi ci hai proprio parlato di questo storico locale milanese dove vi siete conosciuti tu e gli altri membri di questa band, di cui oggi ci direi qualcosa di più. Il locale si chiamava Il Brumista, la band appunto si chiama i Panbrumisti.
Sì, nati intorno alla figura mitica di Giovanni da Giudice, carismatico,
di cui ci siamo sentiti proprio la scorsa puntata una bella canzone, una registrazione così in presa diretta, un po' casereccia, ma un documento storico meraviglioso. Il titolo era Per far l'amore e la potete trovare appunto nel podcast della scorsa puntata.
Adesso, per parlare dell'inizio degli anni 70, prendendo sempre come pretesto la biografia di questo gruppo di amici che diventa un gruppo musicale.
Perché Sergio, ricordiamo magari per chi non avesse ancora sentito la puntata del venerdì scorso, i Panbrumisti appunto erano una band, un gruppo di amici che poi tra le tante cose hanno fatto cabaret e musica, attivi negli anni 70.
Negli anni 70.
A Milano, diciamo, come esatto. Base, la base era Milano. Certo. E tu sei stato uno di questi fondatori.
E io sono stato uno dei Panbrumisti.
Oltre, insomma, poi questo lo ricordiamo, visto che non ti ho presentato, come avrei dovuto fare adesso inizio puntata, uno dei fondatori del Club Tenco di Sanremo, traduttore di molti cantautori e poeti in italiano, da appunto Brassens, Brella, Sabina, Vissoschi e molti altri, e poi anche fondatore più recentemente, proprio insieme a me e a Roberto Molteni, dell'associazione Cose di Amilcare.
Questo per quanto riguarda la Barcellona della seconda decade del 2000, ma torniamo agli anni
40
70
anni indietro.
E cominciamo questa puntata con una canzone che ci svela, perché parleremo quest'anno, in questa seconda puntata, parleremo dei palmbrumisti che cominciano a fare qualche spettacolo. E allora avremo, come tutti i gruppi, un frontman. Questo frontman si chiama Antonio Silva. Diventerà poi il presentatore del Club Tenco, perché tutte le nostre strade si incrociano e quindi i palmbrumisti poi si evolveranno, e una parte di questa all'interno del Club Tenco. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare, che è di Mauro, la canzone è mia in realtà, ma la canta Mauro Ermanno Giovanardi, parla di un preside. E il preside in questione è proprio Antonio Silva, è stata scritta dedicandola a lui. Allora non era ancora preside, era semplicemente un professore di storia e filosofia quando stava insieme a noi. Quindi però presentiamo questo personaggio attraverso una canzone abbastanza recente, invece la canzone non è di allora, è stata scritta per il disco Quelle piccole cose, quindi è una canzone del 2008 che parla di questo preside. E ci fa capire a volte come il famoso piccolo particolare femminile abbia molto più valore di tante cose.
Come si intitola la canzone, Sergio?
La supplente.
Eccola qui, Mauro Ermanno Giovanardi.
Sta qui a guardare da questo ufficio di presidenza. Ha spinto gli stessi cori, Alberto e Ana sempre abbracciati, e Anna e Mario coi genitori, star qui a guardare chi arriverà. E poi quel prof è sempre in ritardo, è una scusa nuova, mi ha sbattuto dall'abitudine, dalla noia, e arriveranno i passi di sempre, e arriverà chi non arriva mai, poi sarà il tempo che arriva finalmente lei, e arriveranno i passi di sempre. Arriverà chi non arriva mai, poi sarà il tempo che arriverà finalmente lei. Bella supplente che sali le scale e mi inventi il mattino, e io giù da basso che resto a guardare, e ogni tuo passo un po' mi fa male, che io da adesso non penso che a te. Bella supplente dal passo autunnale, io sogno di stare, e da adesso non posso pensare che a te. Anch'io
Mauro Ermanno Giovanardi, La supplente, una canzone che Sergio ci hai proposto per introdurre il personaggio, il frontman dei Panbrumisti, cioè Antonio Silva.
Antonio Silva. E passiamo subito a una canzone che faceva parte del nostro repertorio, perché nel frattempo è successo che io ricordo, io ero militare e facciamo il primo vero spettacolo al Teatro Officina di Milano, quello che poi è diventato lo Zelig. Allora era il teatro in Viale Monza. E un mio carissimo amico Giorgio Pagano era uno di coloro che gestivano questo coso, quindi ci diede tre serate.
E di quando parliamo, Sergio?
Dell'inverno 73-74. E quindi noi abbiamo esordito con uno spettacolo che si chiamava A noi piace rosso.
Quindi insomma, però ricollegandoci alla puntata scorsa, ci raccontavi del 71, che è stato l'anno in cui vi siete incontrati al Brumista, insomma, fino al primo spettacolo ci sono voluti 2 anni.
Sì, sì, per 2 anni abbiamo continuato a incontrarci come amici, come cantare intorno al pianoforte, finché ricordo che venne a me poi l'idea, proprio essendo amico di Giorgio, di chiedere perché non andiamo queste canzoni a proporle in pubblico. E feci la proposta a Giorgio ci diede subito 3 serate e quindi montammo un interminabile programma. Allora non avevamo ancora un nostro repertorio, sì, qualche traduzione, ma poi io avevo già scritto canzoni ma non osavo poi proporle in pubblico, quindi si attingevano da canzoni. E quindi adesso andiamo a ricostruire attraverso le canzoni che noi prendevamo per fare il primo nostro spettacolo A noi piace rosso, quali erano le atmosfere che vivevano all'interno del nostro gruppo, ma anche un po' a Milano di quegli anni.
E quindi con quale canzone cominciamo?
Cominciamo con una canzone dei Gufi, questo grande quartetto formato da Nanni Svampa, Lino Patruno, Giovanni Brivio e Gianni Magni. Il cimitero è meraviglioso, questa era proprio una delle gag di Antonio Silva. Poi.
E allora eccola qui, andiamo con i Gufi come seconda canzone della puntata di quest'oggi.
Al cimitero è bello andare con la ragazza per la mano a passeggiare e sui cipressi le iniziali scolpire dentro il cuore con 2 tombe per guanciali. Felici far l'amor se sei sposato o adulterina. Al cimitero c'è un delizioso posticino, dentro la tomba di famiglia troverai un capezzal di marmo freddo ma matrimoniale. Puoi sempre andarci dalle 20 in poi, non c'è nessuno e i viali sono bui. E se il custode ti sorprenderà, sta pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà al cimitero. È bello andare, ma il plaid di lana è buona norma non scontare, perché in quel luogo solitario c'è molta umidità che all'imprudente innamorato i reumatismi dà. Ora è il momento di sussurrare e con la mano morta lieve accarezzare. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderanno. Puoi sempre andarci dalle 20 in poi, non c'è nessuno e i viali sono bui. e se il custode ti sorprenderà, sta pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà. Ora è il momento di sussurrar e con la mano morta lieve accarezzar. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderà. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderà.
I Gufi, il cimitero è meraviglioso, un pezzo davvero divertente questo, Sergio.
Certo, c'era la radice cabarettistica, chiaro, era dentro di noi, l'abbiamo poi assorbita da Giovanni del Giudice, ma c'era anche la canzone milanese, quella dei grandi autori, ci sostarà
per esempio Milano,
Ivan Della Mia, ad esempio, questa canzone che è la canzone del Navili, che noi ascoltiamo naturalmente da Ivan Della Mea, era uno dei nostri pezzi assolutamente inevitabili, cioè tutte le sere noi
suonavate questa canzone.
Sì, sempre, sempre, era quasi una sigla.
Ma come l'avete scelta? Perché rappresentava anche un po' forse la vostra Milano?
Ma prima di tutto perché è una bellissima canzone. Poi Brumista era sul Naviglio, tieni presente, forse c'era anche, ma non so se è stato quel motivo, semplicemente perché era una grandissima canzone che parlava poi di una, andava contro una certa retorica. In quegli anni, chissà perché, si amava molto ricordare la Milano con la nebbia, quasi ci fosse la nostalgia delle case di ringhiera, che non aveva nemmeno il cesso dentro, con la nebbia che non vedevi a un passo. C'era tutta una retorica milanese e Della Mea in questa canzone si scagliava contro questa bellezza. Difatti era bella anche perché era una canzone da...
Criticava questa retorica del passato.
Da neorealismo milanese. Era una canzone degli anni 60, dell'inizio degli anni 60, però rimaneva sempre viva.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare, Ivan Della Mea, la canzone del Navili.
E qualche regione laurave che sura il Navili e sura il di me sono sposato, il viaggio de noi me tocca far sura stufos. E chi dice che è bella questa acqua marcia su scaric pubblic de celte ruera, ma me qua arriva già la sera, me senti il stomac bella sarà. E adesso che son bec pien de malan, uomo de fala, sta vita de can, punta il barcon, e pien de rabbia, a carega sabbia, sur al tisì, che chi dice che le bella, quest'acqua marcia, su scaric pubblic de cester vera, ma me qua arriva già la sera, me senti il stomac bella sarà. Però la storia le minga peneda sura il Navili e un'altra vita dal bel tese a porta cinese di sura di e messo me che giù nel me fiù la mia speranza già mo finita, chiamo brisada, che chi dice che è bella sa qua marcia in pestata. Che chi dice che è bella, ma a me mi piace.
Ivan Della Mea, una canzone dove canta in milanese, dove appunto, come tu hai ben introdotto Sergio, critica un po' questa retorica della Milano nebbiosa, insomma, quello che spesso succede, sempre si mitizza un po' il passato, no? E in quel caso anche già negli anni 60 succedeva sulla Milano probabilmente degli anni 40 e 50.
Esatto. E passiamo a un altro grande poeta della Milano di quegli anni. Curiosamente anche lui, come Ivan Della Mea, non era di Milano. Ivan Della Mea era di Lucca e Enzo Iannacci veniva dalle Puglie. Eppure sono stati i due più grandi poeti della canzone milanese in quegli anni. Rimanendo in un'atmosfera da neorealismo, ascoltiamoci questa Donna che te durmivet, che era il cavallo.
Dove ancora canta in milanese.
In milanese, Iannacci, che era il cavallo di battaglia di Antonio Silva, perché questa canzone la cantava lui. Io ricordo che quando ho conosciuto Antonio Silva, lui era militare. Era sergente nell'esercito ed era lì in divisa. Era a distanza a Lodi e a un certo punto doveva prendere la macchina e tornare in caserma, perché d'altra parte un po' tutti abbiamo fatto il militare durante, anch'io ho fatto il militare.
Tu dove sei finito come militare?
Io a Milano ero in aeronautica e l'aeronautica ti mandava a casa. Poi ho avuto una fortuna ben studiata già in partenza, per cui praticamente prestavo servizio dalle 8 a mezzogiorno, poi
insomma andava di lusso.
Sì, andava molto di lusso.
E quindi, tornando a questa canzone, di Iannacci, che la cantava Antonio Silva.
Antonio Silva, io è la mia canzone preferita di Iannacci, quindi la ascolto più che volentieri.
Beh, io aggiungerei solo una cosa, una canzone che è stata riproposta, che abbiamo riproposto l'autunno scorso, in ottobre, quando si è tenuta qui a Barcellona questa bella serata dedicata a Enzo Iannacci, più o meno sei mesi dopo la sua morte, che ormai insomma è più di un anno fa, che ci ha lasciato Enzo Iannacci il 29 marzo del 2013. E l'anno scorso, il 12 ottobre, qui a Barcellona, si è tenuto questo Vengo Anch'io, un omaggio a Enzo Iannacci, con la partecipazione di cantautori italiani come Alessio Lego, come altri giovani cantautori italiani residenti qui, e cantautori catalani come Miquel Pujadó e come appunto Joan Isaac e Ruso Sala, ma anche Enrique Hernáez, che ha riproposto una versione di questa bella canzone Donna che te dormive di Iannacci in catalano, e è stata proprio una bella versione.
Certo, molto bella.
Vi ricordo, prima di mandare in onda il pezzo, che se siete interessati a risentire quel concerto e la tavola rotonda che l'ho anticipato dedicato a Enzo Iannacci, li trovate proprio sul nostro blog a zibaldone.contrabanda.org nelle puntate natalizie di questo 2013, quindi l'ultima puntata di dicembre del 2013 e la prima di gennaio del 2014. Ma adesso andiamo a sentirci la versione originale, cioè quella di Enzo Iannacci.
Donna che te dormivet giovedì sera, Donna t'avem promis de portat al cine e per s'infermaggia in lateria parla de folbal con ti amis. Donna col paltone in mesa tuc chi omen Omen che t'han guarda, ma è una bestia rara, e lì ad esminet vegni el magun, te piangi brasa dal tocco. E l'amore è il che più farsi saranno i devi, forse tu ci scioperi, forse il padrone de che l'altro sera
la sta su a mangiare. Forse un po' di più scos, sì, ma dopo cinc'an, questo lei il risultato che l'amore è il che più. Donna, tanti se da te sentire deven. Donna, leva su il cu e il naso spur de casusa. Rideven, rideven de te in gi. E tu ca, arid anche a te. Donna, ste vedrei a suga e il nas pur de gasosa. Donna, beg no paura, save che il vusa, ma no, il te caressa, con chi so ma nasce. Il te strepa via, il te ciapa per me. Si tu ci scioperi, forse il padron de ca che l'altro er sera sta su a mangiare. Forse un po' di tu scos, sì, ma dopo cinc'an, questo lei il risultato che l'amor è il che più.
Enzo Iannacci, Donna che te dormivet, un pezzo davvero meraviglioso. E qui Sergio ancora, insomma, ci hai approfondito un po' la conoscenza, forse questa canzone sì che era conosciuta, ma già tra Ivan Della Mea, i Gufi, Iannacci, di quella Milano a cavallo tra gli anni 60 e i primissimi anni 70.
Certo, però ci spostiamo in un'altra città, perché in realtà poi si fagocitava un po' tutto, quindi tutto questo mondo popolare ci interessava, anche quello appartenente ad altre città. E ci spostiamo a Venezia con Gualtiero Bertelli, autentico, titanico, autore di canzoni. E noi facciamo due, avevamo in repertorio due canzoni di Bertelli, una la famosissima Nina ti te ricordi, che è stata ripresa poi anche da De Gregori e dalla Marini. Tra l'altro di Bertelli eravamo anche amici, quindi lui ci aveva anche invitato a cantare a Venezia, a Mira.
Ci siete andati?
Sì, sì, abbiamo fatto uno spettacolo a Mira. E l'altra canzone meno conosciuta era Marì di te mia bella. Bertelli è stato uno straordinario autore di canzoni che riusciva a fare delle canzoni di amore, innestarle nel tessuto sociale, praticamente parlarci della società veneta, del proletariato veneto attraverso queste canzoni. E questo è un esempio, Marì di te mia bella.
E eccola qui allora, passiamo da Milano e andiamo a Venezia.
Marì di te mia bella, sposar penose dami, mi volevo robarte la stea, un mondo, un sol partì, volevo saltar sui monti e sigar te voglio ben, non me fa paura niente quando te stringo a me. Volevo comprar una casa e dirte parola bea. Questa è a sé per noi. Voivo, 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 e di aspettarmi così. Potevo giurarti una fede, che de fede te fa morir. N'ha fatto da eto il fondo de a barca per far l'amor. N'ha fatto da eto i muri e porte e a terra il pra. Adesso ti sei in un letto nuovo compra parti, non pensar che sia al tuo fianco, no che sarò più mi. Stanotte sei tutta tua, con letto per far l'amor. Mi volevo robarte una stea e vivo da far passione. Mi volevo robarte una stea e vivo da far passione.
Sergio, chi la cantava questa canzone di Bertelli nei vostri spettacoli?
La cantavo io, mi ricordo, stavo in scena da solo con la chitarra in questi primi, cioè nel primo periodo. E il mio Veneto non era certo quello di Bertelli, ma mi commuoveva. È una canzone che mi commuoveva a cantarla, sta canzone, e provocava anche grande
commozione nel pubblico.
Certo, certo. Mi ricordo c'era ai primi spettacoli, naturalmente, ci fu un grande successo, perché soprattutto mica per gli amici. Cioè, noi abbiamo quasi riempito per tre sere il Teatro Officina grazie agli innumerevoli corti di amici, parenti che avevamo, e poi soprattutto anche un po' di clienti
del
brumista che venivano, certo. Gente che ci conosceva brumista, quindi che è venuta anche alla,
ma l'officina all'epoca quanti posti aveva
un teatro di 300 posti,
un posto abbastanza grande, certo,
sì, chiamarlo teatro, poi però ci passavano delle compagnie importanti, cioè. Ma per dirti, Francesco Guccini in quegli anni
cantava, suonava all'officina.
Sì, parleremo poi, lo chiamavo io in quegli anni, veniva.
Sei tu il colpevole.
Ero io il colpevole. Ma la compagnia della Rocca, Gaslini, tutti quelli del Nuovo Canzoniere Italiano. Quindi il Teatro Officina era un signor teatro in quegli anni. Chiamarlo teatro mi viene in mente per via delle... Era molto proletario, ti sedevi sulle sedie, non c'erano le comode poltrone che noi siamo abituati a pensare in un teatro. Quindi era un
come
teatro...
Come un cinema, praticamente.
Con la T minuscola. Però era un riferimento importantissimo in quegli anni.
Sergio, però non abbiamo ancora detto chi erano i membri, almeno nella prima tappa, di Panbrumisti. Hai nominato sì Antonio
sì,
Silva, c'eri tu, e poi chi altro c'era?
C'era Piero Goria, c'era Enrico Sala, c'era Mauro Biagioni, c'era Francesco Rossi e c'era, che non veniva sul palco ma faceva le luci, il buon Barbieri. Barbieri, insomma, poi parleremo di Giacomo Barbieri, parleremo... Poi ognuno di noi prese delle strade. Giacomo Barbieri diventò un sindacalista, sposò Susanna Camusso, quindi adesso fa ancora il sindacalista, cioè non fa il sindacalista, adesso si occupa di un organismo dell'ONU in Italia, insomma, al passaporto diplomatico, quindi abbiamo fatto alcuni ma parleremo un po' di tutto.
Ma una cosa invece, gli strumenti che suonavate, cosa c'era? Chitarra e voce, che altro c'era?
Sì, certamente in questo periodo c'era Giovanni da Giudice che suonava il pianoforte, poi tre chitarre, che era Enrico Sala, che era l'unica persona che sapeva suonare veramente la chitarra, che aveva già un passato in gruppi beat allora, che non si chiamavano ancora rock.
Per esempio quali gruppi? Gruppi che poi hanno avuto
no,
anche...
No, gruppi che... No, nessun gruppo che sappia io di successo, però suonava da ragazzo, sai, in questi gruppi che fai i beat, le canzoni Beatles.
Parlando di questo, mi viene in mente un po' il romanzo di Mauro Pagani.
Esattamente.
Perché racconta un po' quell'epoca di quella Milano, che poi è una Milano che poi si trasforma fino ad arrivare quasi alla fine degli anni 70, i primissimi anni 80, ma nella prima epoca il personaggio, il protagonista, in fin dei conti l'alter ego di Mauro Pagani, è un po', insomma,
Sonny,
è proprio un musicista che vive un po' tra una pensione e l'altra, tra un divano e un letto, tra...
Sì, tieni presente che quelli sono, i personaggi di Mauro Pagani sono musicisti di professione, mentre noi stiamo parlando di studenti che hanno i complessini, che suonano, però... Anche in quegli anni c'era una scena molto viva in questi gruppi studenteschi, pensiamo agli Stormy Six, tanto per dire, nascono da queste realtà, Finardi, persone, Simon Luca, tutti quelli che, Camerini, tutti quelli che sono usciti in quegli anni escono dalla situazione studentesca, mentre i personaggi di Mauro Pagani sono proprio persone che hanno scelto di fare della musica la loro professione, che è una cosa che al di fuori di Giovanni del Giudice era completamente e lontanamente assente.
Nei Pambrumisti.
Nei Pambrumisti non c'era nessuna volontà, nemmeno di partenza, di pensare...
Era una passione per passare le serate e cantare.
Era una passione, ma pensa quanti... In realtà il jazz, di quanti di questi personaggi che hanno fatto il jazz apparentemente come
un hobby, no?
Come diciamo. Un hobby, ha avuto straordinari personaggi. Un nome su tutti, Gianni Coscia, che secondo me è uno dei più grandi jazzisti italiani, era avvocato, direttore dell'ufficio legale di una...
Ma andiamo con un'altra canzone, questa canzone, dici solo il titolo e dopo ce la racconti dopo, che ce l'abbiamo già di fondo.
La via dello stabilimento.
In terra di Lombardia, case di rossi mattoni, le solite case di periferia, muto e vecchio cielo, alta ciminiera, pallide luci di strada, il fumo abbraccia la luna alla sera, trascini ricordi lontano, tra i pioppi cullati dal vento, ti scordi persino gli inverni, la stalla, la noia e il giorno che hai scelto, la via dello stabilimento. Ancora quando eri un ragazzo, in terra di Lombardia, ignaro di rossi mattoni, solite case di periferia,
finalmente Sergio, insomma, dopo quasi tre ore di speciale dedicato ai Pambrumisti, abbiamo sentito finalmente una canzone dei Pambrumisti.
Una canzone che faceva parte del disco dei Pambrumisti, ma questo sarebbe arrivato
più tardi,
due anni dopo. In realtà questa canzone,
cioè il primo disco dei Pambrumisti, quando è uscito?
Nel 76. Questa canzone l'avevo già scritta. Poi questa versione che abbiamo ascoltato dalla voce di Piero e flauto notevole di Riccardo Grigolo è stata un rifacimento. Poi, si chiamava Terra di Lombardia. Io avevo scritto musica, parole e musica. Poi quando si è tratto di fare il disco, il nostro violinista ci ha rimesso un'altra musica, l'abbiamo depositata come La via dello stabilimento. E così,
e questa è nella versione, diciamo, che è uscita,
sì, questa
poi nel
primo
disco. Nella
versione, però ecco, ho inserito questa canzone in questo contesto per dire che anche le nostre radici compositive escono da questo mondo, no? Da questo mondo di questa Milano periferica, di questa Milano, in questo caso di emigrazione interna. Non è un'emigrazione che viene dal sud, ma è tutta un'emigrazione che si gioca nella terra in Lombardia, dalla campagna alla
città. Dalla Brianza, dal Cremonese.
O molto meglio, sì, molto più spesso dalla bassa, da queste realtà agricole.
E quindi, insomma, abbiamo cominciato finalmente ad ascoltare qualcosa di Pambrumisti.
Ma torniamo al repertorio.
Facciamo di nuovo un passo indietro.
Certo, facciamo un passo indietro. O comunque rimaniamo in quel tipo di repertorio che noi facevamo.
Nei primi concerti
abbiamo
live.
Già parlato di Duilio del Prete, e noi montavamo una sua canzone, che era un nostro in cabaret, poi diventò un nostro pezzo forte. Si chiamava L'Isola. Ascoltiamocela nella versione madre di Duilio del Prete.
Ricordiamo che di Duilio del Prete la scorsa puntata ci eravamo sentiti un'altra bellissima canzone che si intitolava Pan, e che non era dedicata al pane, bensì al dio Pan. Però insomma ve la potete trovare in podcast.
Pambrumisti, insomma.
Esattamente, insomma, è evidente il richiamo. Andiamo però con quest'altra canzone, L'Isola.
Si stava bene nell'isola, si viveva beati, si cacciava e si pescava tutto ciò che ricresceva, si prendeva e si mangiava, gnava, gnava. Si stava bene nell'isola, si girava tutti nudi, se una coppia si piaceva non appena si incontrava, dentro i boschi si faceva zuc zuc. I bambini nascevano in grande quantità, ma non figli di nessuno, no, no, erano figli di comunità. Poi un giorno nell'isola è arrivato uno strano, dal colore un po' malsano, una pelle sulla pelle e lo sputafuoco in mano. Volle parlare al capo dell'isola, parlò di forme civili, ci guardò nei genitali e la vita d'animali, la ragion di tutti i mali condannò, ci regalò le maglie, gli slip, ci fece lavorar, ci parlò del guadagno e così imparammo a rubar lo zucco zucco di nascosto e imparare il catechismo Gesù. E poi le parole nuove, ammazzare, fornicare, guerra, razza, ricolore, Zulu, a ciascuno il suo posto, a ciascuno che cosa? Al nemico il perdono, il nemico, il cattivo, il medio, il buono, il pagano ed il cristiano, il padrone ed il villano, la virtù, gli altri negri ci chiamavano la tribù dei curimani, e qualcuno più inumano, i tabù del Vaticano. No, 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 una vita d'inferno. Se ti muovi fai peccato, col cervello rovinato, finalmente abbiamo capito che già aveva vinto lato. Gesù disse, sarà salvo solo
qu'il n'y a qu'un quadra mangiato. E noi abbiamo pedito una sera per divario, ci mangiamo il visionario. Se quel bianco elegante era buono, sì, chissà quello ruspante, che piattino da ricchi.
Questa canzone di Duilio del Prete è davvero divertente.
Sergio. E questo era un bel duetto tra Antonio Silva e Piero Goria che facevano.
Ma sul palco come la cantavate? Come eravate?
Beh, Piero era in. Praticamente si presentava nudo, cioè con le slip e una specie di gonnellino intorno, e lui ballava e cantava tutto questo. Ma il bello è che accanto a questo tipo di canzone poi c'era la canzone dura da militanti. Ricordiamoci, in quegli anni ad esempio c'era Pinochet in...
Insomma, la questione in quegli anni in cui avete cominciato a suonare era, certo, da poco, insomma,
certo.
L'11 settembre 73, la morte di Salvador Allende, e quindi insomma l'inizio della dittatura in Cile, quindi con anche una presenza in Italia di molti compagni cileni,
tra cui gli Intilimani, che vivevano in Italia. E quindi nel nostro repertorio c'erano anche un paio di canzoni degli Intilimani, e questa che ci ascoltiamo era una delle due.
Quale ci andiamo a ascoltare, Sergio? Ricordaci tu il titolo.
La canzone della Unidad Popular.
Beh, una canzone meravigliosa questa, che ricorda appunto i tre anni di governo dal 1970 al settembre del 73, con il governo Salvador Allende e il governo della Unidad Popular. Eccola qui nelle corde, nelle voci degli Intilimani.
A llevar las riendas de todos nuestros asuntos, y que de una vez entiendan hombre y mujer todos juntos,
porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el bien diferente.
Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta, y la Unidad Popular es para todo el que quiera.
Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la Unidad Popular, ahora somos gobierno,
porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
Nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile,
porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
gli Intilimani?
Questo mi ricorda questa chitarra, mi ricorda Enrico Sala, che poi era lui che cantava le canzoni in spagnolo.
Infatti questo ti volevo domandare, Sergio, le cantavate in spagnolo o queste erano tradotte?
No, le cantavamo in spagnolo. Questo tipo di canzoniere internazionale veniva mantenuto nella lingua originale.
Ma credo che aveva anche, perché era una canzone così con un messaggio politico, sì, sociale, certo, importante in quegli anni.
No, era soltanto nelle canzoni d'autore che noi si usavano le traduzioni, ma nelle canzoni del canzoniere politico si manteneva la lingua originale. Ricordo che c'era la canzone del Fronte Popolare, che è la cantata di Bertolt Brecht, la cantavamo in 5 lingue, quindi ogni strofa era in una lingua diversa, ma la si manteneva volutamente nelle 5 lingue.
Ma di canzoni degli Intilimani o di altri gruppi anche legati alla questione cilena, che in quegli anni era molto presente appunto in Italia, cantavate anche altre canzoni?
No, cantavamo, ricordo una canzone, Soy yo, obrero, e che contigo quiero andar, che era un vecchio, in realtà non era una canzone cilena, era un vecchio spiritual americano che era stato adattato in Cile, e era diventata una canzone di lotta di poter popolare in quel periodo. Noi la cantavamo Venceremos, mentre claro, non cantavamo El Pueblo Unido Jamás Serás Vencido.
Perché?
Non lo so. Non certo perché per contrarietà alla canzone, non la cantavamo semplicemente.
Preferirate sceglierne altro, sì, quel Venceremos, sì, è un'altra canzone meravigliosa.
Venceremos, sì. E le due canzoni degli Intilimani che si cantava erano questa, Unidad Popular e Venceremos, ricordo. E poi era Enrico Sala che tutto sommato aveva scoperto questa, almeno penso che la cantava lui, questo Soy yo, però molto bella. E anche quello si cantava naturalmente canzoni su Cuba, ma che ricordo Cuba che linda è Scuba, e con tutte le varianti della.
A proposito di abbiamo
con Fidel, mi ricordo che c'erano, e adesso apriamo anche una parentesi, visto che c'era poi questa vena un po' cabarettistica che fatalmente rimaneva all'interno durante le prove. Ad esempio, a volte era impossibile andare avanti a cantare perché si cominciavano a dire cazzate in mente, tipo con Fidel che viene dalla montagna, no? E vada bene che non si bagna, cioè questa cosa. O altrimenti anche nella prossima canzone c'è.
Però, e prima una cosa, stavamo parlando di appunto Unità Popolare, di Intilimani, e abbiamo ascoltato prima una canzone di Ivan Della Mea, e Ivan Della Mea, se adesso non erro, scrisse una canzone meravigliosa a Salvador Allende, compagno presidente.
No, quello, se non so a quale canzone ti riferisci, ma forse la confondi con Fausto Amodei.
Con Fausto Amodei, sì, mi sono confuso io. Una canzone scritta poco dopo la morte di Allende.
È una logica straordinaria di Fausto Amodei. Fausto Amodei aveva questa straordinaria capacità di scrivere canzoni barricadere, mantenendo una. Di solito la canzone barricadera è frutto del sentimento.
E, certo. E, diciamo,
mentre Fausto Amodei, la canzone Fausto Amodei era frutto della logica. Era un'operazione assolutamente razionale che però andava a toccarti proprio sulla pelle, no? Sì. Riusciva.
E quella canzone. Quella canzone
ha dei passaggi logici, no? Ti va proprio tutto a sollevare quella canzone. Fausto Amodei, naturalmente, era un altro degli autori presenti nel nostro repertorio.
Sì, di Amodei, per esempio, cosa cantavate?
Beh, compagni, è il. Reggio Emilia, per i morti di Reggio Emilia, caro, questa rimaneva nel nostro repertorio.
Andiamo avanti con questa scelta musicale che ci stai proponendo per immergerci un po' in quello che in spagnolo si chiamerebbe il caldo de cultivo, cioè quindi il contesto, certo, culturale, gli influssi, quello che si stava respirando in quell'epoca.
Quello che stava anche
e che stavate cantando, certo, tra l'altro, ascoltavate e poi spesso riproponevate. E cosa ci ascoltiamo adesso?
Ci ascoltiamo una canzone di Paolo Pietrangeli, e questa era un'altra di quelle cose dicevo prima, durante le prove, ricordo che una volta a casa di Giorgio Pagano stavamo facendo questa prova e la canzone cominciava, come ti chiami, ve l'ho già detto, e allora non so chi doveva partire, come ti chiami, e Antonio Silva come mi chiami Brambilla, e fu Luperari, che era una canzone dei giganti di quel periodo.
Sì, sì.
Ecco, non siamo più riusciti a finire le prove, perché ogni volta che si comincia come ti chiami, giù tutti a ridere. E devo dire che questa è rimasta, che anche quando la facevamo poi in teatro si faceva fatica a non ridere, quando bisognava sempre superare il come ti chiami per non mettersi a cantare il Ciao Brambilla.
Allora andiamo a sentirci questa canzone di Pietrangeli,
che è il vestito di Rossini.
Eccola qui allora, e poi ritorniamo.
Ve l'ho già detto, ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito, sor commissario, mi conoscete, confessa allora, tu l'hai colpito, non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo, conosco dei mezzi che anche le tombe fanno parlare. Sor commissario, i vostri mezzi sono 3 ore che li sopporto, e se volete vedermi morto, continuate pure così. Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni, a lui gli dissero domani ai padroni, gliela faremo pagar. E l'indomani, quando era già l'alba, aprì l'armadio, il vestito si mise, guardò lo specchio, la faccia sorrise, guardò lo specchio e si disse di sì. E andò alla fabbrica ed erano in 1000, tutti gridavano l'odio e il furore, forse Giovanna il vestito vedeva in quella folla tra tanto colore. Ti han visto tutti, tu sei finito, c'è anche del sangue sul tuo vestito. Quei 5 uomini che sono morti, sulla coscienza lì hai anche tu. Sor commissario, voi lo sapete, quali che sono i veri assassini, quelli al servizio degli aguzzini, che questa vita ci fanno fa. E questo sangue che ho sul vestito è solo il sangue degli innocenti che protestavano perché fra i denti solo ingiustizia hanno ingoiato. Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni, a lui gli dissero domani i padroni, gliela faremo pagar. Ma l'hanno visto con un sasso in mano che difendeva un ragazzo già morto, ma quel che conta è che a uno di loro un San Pietrino la testa sfasciò, ed ha scontato 20 anni in prigione perché un gendarme si è rotto la testa. Ormai Giovanna ha 3 figlie in pensione, chissà se ha visto il vestito da festa. Ormai Giovanna ha 3 figlie in pensione, chissà se ha visto il vestito da festa.
Vabbè, un altro bellissimo pezzo di lotta.
Sì, era 40 anni che non ascoltavo più questa canzone e devo dire che mi ha messo un po' di pelle d'oca.
Ma questa canzone, tu ti ricordi da dove è nata la storia di questa canzone? Pietrangeli dove l'ha presa?
Non so se l'ha presa da un fatto di cronaca, ma l'ha presa sicuramente dall'esperienza delle manifestazioni,
sì,
che
certo,
spesso finivano in...
Assolutamente, però magari c'era un aneddoto che tu conoscevi,
no,
dietro
no,
questa
no,
canzone.
Non conoscevo nessun aneddoto, faceva parte del primo disco di Paolo Pietrangeli, mio caro padrone, domani ti sparo, dove c'era dentro anche Contessa, che in realtà era già uscita 2 anni prima in un 45 giri, poi era stata messa
che anno era
questo, disco.
Questo Sergio?
Nel 66, se non sbaglio.
Tra l'altro Pietrangeli che ha collaborato nell'ultimo album del nostro caro amico Alessio Lega.
Sì, o diciamo sì,
con una canzone che abbiamo mandato in onda varie volte qui a Zibaldone, un album molto bello quello di Alessio, ormai ha circa un anno di vita, mala testa, mala spazio testa, insomma, con un richiamo. Però lasciamo da parte Alessio Righi e continuiamo con questa immersione nella...
Mi ha scritto ieri un carissimo amico, dicendo: so che sei amico di Alessio Lega, ho sentito una sua canzone alla radio, voglio assolutamente cercare il disco ma non lo trovo, tu sai dirmi qualcosa? È che ho passato l'email, ho detto ci siamo incrociati in email a tre, adesso si conosceranno.
Tra l'altro è uscito anche il vinile di quel bell'album. Comunque sì, insomma, vabbè, no, ma lo troverà sicuramente. Poi Alessio gira in lungo e largo l'Italia, non si ferma mai, quindi insomma, modo ci sarà. E Sergio, andiamo avanti, quindi ricordo una cosa, visto che siamo al giro di boa di metà puntata, ricordo insomma che state ascoltando Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, qui sulle frequenze di una storica radio libera di Barcellona, Radio Contrabbanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Si può ascoltare anche in streaming dovunque voi siate, www.contrabbanda.org, e poi in podcast potete scaricarvi tutte le puntate, quindi trovarvi anche gli altri speciali dedicati ai panbrumisti e alla canzone d'autore, non solo d'autore, italiana e non solo italiana, degli anni 60 e 70, qui in questi speciali nel mese di giugno e inizio luglio insieme a Sergio Secondiano Sacchi, sul nostro blog in podcast, quindi zibaldone.contrabanda.org. Sergio, siamo passati dalle canzoni che forse più all'inizio di questa puntata parlavano della Milano che conoscevi, conoscevate, quindi con Ivan Della Mea, con Enzo Iannacci, e poi a canzoni un po' il lato più politico come Gli Inti Illimani e quest'ultima di Pietrangeli, e adesso dove ci porti in questo viaggio?
Ma rimaniamo sempre all'interno di, anzi entriamo direttamente nelle vene dei panbrumisti, perché queste grandi canzoni che parlano di grandi eventi storici, di grandi eventi sociali, in realtà poi finiscono per nascondere che la nostra vita quotidiana è fatta di piccole cose che appartengono soltanto al nostro vissuto. Allora, in quegli anni mi era venuto orecchio di una storia d'amore di Antonio Silva, era una storia passata, non era, ma so che Antonio Silva c'era,
tra l'altro di Antonio Silva insomma hai già raccontato delle sue
ma Antonio Silva
storie
sarà...
d'amore un po' immaginate, con la supplente, la canzone
con la supplente,
cui abbiamo,
invece questa era
aperto
una storia vera con una persona che io non ho mai conosciuta, è sempre stata la mitica Patrizia, che nessuno ha mai
una
conosciuto,
una canzone anche di Finardi che si chiamava,
sì,
Patrizia.
Patrizia
non è la stessa,
Patrizia
immagino.
Finardi ha avuto due mogli che si chiamano Patrizia tutte e due, quindi questo è mentre la Patrizia di Antonio Silva era una donna di cui sembra che Antonio Silva fosse follemente innamorato, dovevano anche mettersi assieme e a un certo punto questa è sparita. Ma alcuni si chiedono perché, io conoscendo Antonio Silva
sai benissimo perché.
Ma sì, sostengo che abbia fatto l'unica cosa ragionevole che poteva fare una donna. E allora però la cosa mi aveva ispirato un testo, perché gli amici servono per quello, no? Servono per mettere il sale sulla ferita, e quindi, cioè, su queste
per
storie
fare del male,
tragiche storie amore, allora tu cosa fai? Scrivi una canzone che proprio...
Così se la ricorderà
ancora
sempre.
Difatti no, questa gli è rimasta completamente attaccata, questa canzone.
una canzone scritta, parliamo dell'epoca in cui
sì, no, dei panbrumisti. Allora adesso no? Bisogna dividere, perché la canzone nacque, come a volte anche già prima, Terra in Lombardia, quella che abbiamo ascoltato prima, prima nasce sotto una forma e dopo, anni dopo, all'inizio degli anni 90, avevo chiesto a Pietro Cantarelli di mettere un'altra musica su questa canzone e lui lo fece. È rimasta lì e Pietro Cantarelli era diventato poi, con cui avevo fatto il disco di Vissoschi, era un giovanissimo pianista sconosciuto, ma io l'avevo già visto e mi era piaciuto, l'avevo portato dentro nel gruppo, poi diventò il pianista, arrangiatore e produttore di Ivano Fossati, ma allora era un emerito sconosciuto. E mise nuovamente una nuova musica su questa canzone, che è rimasta comunque lì nel dimenticatoio. Anni dopo l'abbiamo invece registrata dalla voce di Gerardo Balestrieri, ed è una canzone che parla proprio di come queste sofferenze rimangono nel nostro cuore, passa il tempo e si trasforma semplicemente, la sofferenza non è che si allontana, prende nuove forme.
E il povero Antonio Silva,
l'abbiamo scritta apposta, e quindi, cioè, se l'ascolta, ma gli è rimasta incrostata, tanto è vero questa canzone ancora adesso. Che faremo? Io ho il numero di telefono di questa Patrizia, ma non l'ho mai chiamata in vita mia, perché volevo anche almeno conoscerla di voce, sapere che come la maridite di... No, come, scusa.
Ma sono
come...
ancora amici con Antonio Silva?
No, non ci sono più sentiti.
Cioè, quindi parliamo di 40 anni fa.
Ma lui mi manda, non so per quale motivo, al suo cellulare, e ogni compleanno, ancora adesso, mi manda gli auguri.
Beh, a questo punto non resta altro che ascoltarci questa canzone.
Certo.
Allora, dalla voce di...
Di Gerardo Balestrieri.
Una canzone che si intitola Giorno per giorno, dedicata ad Antonio Silva e a un suo amore, quello con Per Patrizia.
Giorno non sai cosa fare, giorno per giorno ti senti morire, non sai decifrare l'angoscia sottile di un lungo silenzio che a lei pare normale. Giorno per giorno, incontrando qualcuno, ti aggrappi a te stesso e ti fingi sereno, racconti di voi parlando al presente, per crederci ancora almeno un istante. Giorno per giorno avanzi a tentoni, speri ogni sera che lei chiami domani, e il senso di morte del quale sei schiavo è l'unica cosa che senti di vivo. Giorno per giorno non hai più i suoi sguardi, non hai la sua voce, ma tu non la scordi. Rivedi il suo addio senza frasi finali, come se i giorni futuri restassero uguali. Giorno per giorno l'assenza rimane, poi non ti importa chi aveva ragione. Vorresti tornare e cambiare discorso, perché quel che è stato diventi diverso. Giorno non trovi parole, la rabbia ti cresce, l'orgoglio t'assale, e resti a inventare le vendette più assurde, ma non hai occasione, sei il solo che perde. Giorno per giorno l'attesa divora, è il buio più freddo di un sabato sera, poi scivola il tempo insieme agli insulti sull'acqua leggera. per giorno non vedi le luci, ma resti a scrutare le tue cicatrici, e i ricordi di lei si fanno più scarni, e nemmeno più speri che un giorno ritorni. Giorno per giorno ti senti sereno, che tanto lo sai non aspetti nessuno, e poi piano piano non speri più niente, così ti accontenti di una tra tante. Giorno per giorno ti senti diverso, non dai più motivi a quello che hai perso, e allora tu senti che vivi di nuovo. Mentre cominci a morire, davvero.
Beh, Sergio, una canzone senza dubbio, un testo molto bello, un'interpretazione molto bella, ma certo che fare un regalo così a un amico, insomma, il suicidio potrebbe essere dietro l'angolo per quella persona.
Ma fortifichi.
Insomma, fortifichi.
Se sei amico devi servire a qualcosa, no?
Beh, insomma.
Cioè, inutile sempre.
Come l'ha presa, Antonio?
Ma bene, perché è una persona intelligente.
Insomma, ha superato anche questo.
Almeno questo, vabbè, ufficialmente. Poi non so, penso che ci si sia dato tre coltellate. Tutte
no, magari ha una bambolina voodoo tua dove mette degli spillini
questo,
ogni tanto.
Sì, può darsi.
Potrebbe può darsi. Essere. Vabbè, e comunque, insomma, questa canzone, tra l'altro, almeno in questa versione, che ha fatto nella voce, con la voce di Balestrieri, che faceva parte di questo CD, Quelle piccole cose,
dedicato ad Antonio Silva.
Dedicato ad Antonio Silva, è un CD appunto con le canzoni lasciate nel cassetto per più di 30 anni dei Pambrumisti, di cui però credo che parleremo nelle prossime puntate, maggiore tempo, maggiore spazio, glielo dedichiamo più nelle prossime puntate. Benissimo. E adesso dove ci porti in questo viaggio?
Adesso ci porto al fatto, alcuni personaggi che sono entrati nella nostra vita e a cui noi abbiamo chiesto delle canzoni. Uno di questi è Roberto Vecchioni. Allora, Roberto Vecchioni entra nella vita dei Pambrumisti perché un anno, era il 1973, agli esami di maturità è commissario di latino e greco al liceo Parini di Milano.
Un Vecchioni che all'epoca...
No, professore, scusa, commissario. Sì,
aveva
commissario.
30 anni, cosa aveva Vecchioni nel 73?
Sì, aveva 30 anni. Antonio Silva è invece professore di storia e si trovano nella stessa commissione.
Si conoscono in commissione di maturità.
Per cui Vecchioni viene alla sera al Brumista, cominciamo ad avere questo tipo di conoscenza, di frequentazione.
Vecchioni che già all'epoca cantava.
Che già all'epoca cantava, era già un autore di successo, aveva fatto grandissimi successi tipo Singapore o Donna Felicità e aveva già inciso il suo primo disco. Forse addirittura anche il secondo, insomma aveva già fatto Luce a San Siro, tanto per intenderci. E poi avremo modo di frequentare Vecchioni anche col Club Tenco, ma in quel momento nella vita dei Pambrumisti arriva portato da Antonio Silva, perché là l'esame di maturità improvvisamente li unisce. Allora a Vecchioni avevamo chiesto se ci dava una canzone, lui ci ha dato una canzone, anzi ce ne ha date due.
Canzoni scritte da lui.
Scritte da lui, se ce le dava. Poi quando si trattò di fare il disco noi non le incidemmo, perché abbiamo deciso di fare canzoni soltanto nostre e cose. Le due canzoni erano uno I pesci nelle orecchie e l'altro I poeti, che poi incise tutte e due in successivi album Vecchioni. Noi ci ascoltiamo allora I poeti, però Vecchioni l'ha incisa in una versione diversa rispetto a quella che diede a noi. La nostra era molto più bella, devo dire. No, non la noi la cantavamo meglio, la versione che diede...
L'arrangia...
No, la versione, cambiò anche parti del testo, tolse un inciso. La versione che aveva dato a noi era molto più bella, era piena di parolacce, che lui un po' tolse poi nel coso. Ma aveva una crudezza un po' breliana, era veramente una
e non esiste una versione di quella,
no, non esiste
di quel testo, primo testo.
No, sì, il testo io ce l'ho, l'ho anche pubblicato in un libro che uscì, ma forse è uscito, so che l'hanno ristampato continuamente, che avevo fatto all'inizio degli anni 90, Voce a San Siro si chiama, e avevo portato questo testo.
Un libro dedicato a Roberto
Vecchioni. Tutto su Roberto Vecchioni. E lì avevo messo il testo. Registrazioni che sappia io non esistono. Questa canzone si chiama I Poeti e devo dire che questa versione di Vecchioni impoverisce in realtà un po' il complice anche il suo produttore che volle tagliare dal disco. Sia era molto più ricca la versione anche musicalmente che aveva dato a noi, poi non so perché l'ha fatta scadere un po'. I Poeti.
E allora qui ce l'ascoltiamo, Roberto Vecchioni, Poeti.
I poeti sono giovani e belli e portano in cuore la luce del sole e un canto d'uccelli. E la strada del borgo natio, la pioggia sui tetti, la povera gente amata da Dio. Poesia, poesia, e proteggimi ovunque io sia. Poesia, poesia.
I poeti son vecchi signori che mangiano le stelle, distesi sui prati delle loro ville. E si inventano zingare e more per farsi credibili agli occhi del mondo.
Bevuti per noia, per scriver parole.
una canzone molto bella e tra l'altro con un arrangiamento molto particolare, un inizio sì un po', insomma, a me devo dire la verità non mi è piaciuto granché, poi però questo finale è quasi un po', insomma, da improvvisazione jazz.
Sì, devo dire che la canzone era bellissima e hanno fatto di tutto per rovinarla. Cioè, un giorno o l'altro mi piacerebbe reincidere questa canzone come fu scritta. Mi hai dato, mentre parlavamo durante questa canzone, mi hai dato un'idea. Bisognerà recuperarla, perché era una canzone straordinariamente bella. Qui ci sono, sono state tolte fra... Prima di tutto è stato tolto l'inciso, quindi anche musicale, che era molto bello. E sono state tolte delle frasi che erano molto forti, ne sono state...
Ma musicalmente aggiunte. Poi nella versione come la suonavate voi, come la cantavate voi, com'era? Che differenza aveva?
Prima di tutto, non c'era questo tempo, prima di tutto. Secondo, c'era una frase ogni tanto che diceva: meno male che farlo con gli uomini non mi viene, la vecchia figa va sempre bene, cioè era meno male che quando non sempre,
diciamo,
cioè,
che è stata un po' ripulita questa canzone,
è stata ripulita, gli sono state incollate addosso tutta una serie di sonorità che sommato non le appartengono, no? Hanno tolto un po' invece l'attenzione su quella parte straordinaria che aveva, era il testo.
Ma continuando, insomma, Sergio, dopo Roberto Vecchioni, adesso ci stavi parlando di altri musicisti, altri cantautori che hanno scritto dei testi per voi, a cui voi avete chiesto,
e ci hanno passato delle canzoni.
Allora, il primo è stato appunto Roberto Vecchioni con
Il
I Poeti.
È stato Roberto Vecchioni.
E poi chi altro c'era?
È un cantautore che si amava molto, noi amavamo molto, che non ha avuto, come prima Gianni Siviero che abbiamo ascoltato prima, c'è un secondo cantautore che è sparito, non è mai stato presente, oserei dire, nella memoria del grande pubblico, eppure era un grande talento, cantautore di Savona, si chiamava, parlo al passato perché è morto, Mario Panseri, qui eravamo amici quando veniva a Milano. Dormiva in un pied-à-terre che Enrico Sala aveva in via Fiori Oscuri, in via Fiori Chiari, non in via Fiori
Quindi
Chiari,
Brera.
A Brera, esattamente. Mm-hmm. Ed era un autore di grande talento musicale. Poi avevo questa forza di scrivere, non era ricercatissimo nei testi, ma ricercava la verità. E ci accorgeremo cosa intendo per verità, ad andare al crudo delle questioni.
Allora andiamo a sentirci questa
canzone. La canzone, quando la diede a noi, si intitolava Ci sono giorni. Poi lui la incise nel suo terzo album, alla fine, e cambiò il titolo, il problema unico. A noi la diede in un formato decisamente musicale, mentre lui nella sua interpretazione la trasforma un po' in un recitato, un recitar cantante. Ha il sopravvento alla parte un po' interpretativa. Invece nacque proprio con una bella armonia proprio musicale. Ci sono giorni e introduceva però un classico problema che era molto vivo in quegli anni, che era quello della canzone che riguardava tutti, il sociale e dall'altra parte il personale.
Di cui ne abbiamo parlato un po' con te la puntata scorsa.
Esattamente, questa canzone mette la freccia su questo argomento.
E forse Il problema unico, forse ancora il titolo, il rappresenta
unico,
ancora di più questa
rappresenta
questione.
Di più.
Allora andiamocela a sentire e poi torniamo qui per quest'ultima mezz'ora insieme a Zibaldone.
In cui, stanco di girovagare, ti scopri all'improvviso in mezzo a un parco e da una panchina che pare disegnata, indovini con lo sguardo vecchi pensionati, accompagnati da un bastone, qualcuno più fortunato, in compagnia di un cane, e poi i soliti bambini che contro ogni convenzione passeggiano tranquilli sulle aiuole. Ci sono momenti in cui vai a sederti in riva al mare e guardi lontano, sperando di vedere arrivare una tromba marina che ti sollevi di lì e ti porti lontano, lontano. Ci sono momenti in cui, per uccidere la noia, riempi troppe volte il tuo bicchiere, cercando d'affogare in quel vino generoso i giorni senza senso e le tue colpe. Ma queste cose, amore, no, non te le dico. Forse perché son debole, o forse perché non so ancora quel che voglio di preciso. Tiriamo avanti, questo sì, come fanno tanti. Ma non è a questo che pensavo ad arrivare quando per la prima volta ci siamo detti ti amo. Ed è per questo che ci sono momenti in cui vado al bar della stazione e guardo i treni partire ed arrivare. E il cuore si nasconde tra i vagoni arrugginiti, che oggi sono qui e domani chissà dove. Ci sono momenti in cui, e potrei continuare con frasi come queste all'infinito, ma penso che sia ora usare un po' il cervello e dire le cose come stanno. Sto diventando pazzo per colpa di un amore che in fondo che cos'è? Solo un amore, uno dei tanti lati positivi o negativi che la vita ci regala ad ogni ora. Farne il problema unico, il problema più importante, mi sembra esagerato e deludente, quando i problemi sono tanti e la strada ancora lunga per giungere un domani a qualche cosa. E non voglio enumerare le mille più ragioni che avremmo per piangere e impazzire in una società come la nostra, dove il buon senso è uno straccione e la follia la fa da padrone.
Mario Panseri, probabilmente il più sconosciuto, Il problema unico, una delle canzoni che aveva scritto, aveva regalato ai Panbrumisti.
Ce ne aveva regalato un'altra, e mi veniva proprio in mente in questo momento, che si chiamava Dove vanno a morire i sogni, che noi cantammo una sera al Teatro Lirico
di Milano.
Naturalmente era una festa collettiva, c'erano altri tanti gruppi che suonavano e cantavano, E in questa canzone era per il tribunale Russell, c'era Lelio Basso che rimase molto impressionato da questa canzone ascoltandola, che poi quando fece il discorso finale la citò parlando. E quindi Mario Panseri sapeva cogliere proprio in poche parole, ripeto, non è uno che in quegli anni Guccini, Vecchioni avevano una cura per la versificazione molto più attenta, ma lui aveva una capacità di mirare al sodo, no? Che scagliava frecce che arrivavano dove dovevano arrivare.
Tra l'altro, Sergio, insomma, la Liguria dimostra che con Panseri davvero di aver dato, di essere forse una delle regioni italiane con maggiore densità di cantautori, insomma, soprattutto nella seconda metà del Novecento, insomma, da Bindi a Lauzi, da Tenco a Gino Paoli, da Fabrizio De Andrea adesso a Panseri, e poi insomma pensiamo poi anche
a quelli
Max
sono
Manfred.
Genovesi, quelli sono tutti genovesi, mentre però ricordiamo Zibba, che è savonese, anche di Laigueglia, e quindi no, non so se si dice Laigueglia, comunque della provincia di Savona.
Quindi, e poi Max Manfredi, Baccini,
tutti genovesi, quella è la famosa scuola immortale di Genova. E ricordo anche, cioè mi ricordo, mi viene in mente quando poi morì Mario, colpo al cuore. Quindi,
tra l'altro, a proposito di Liguri, c'era anche Fanigliulo, che se non sbaglio.
Fanigliulo invece era Spezzino, esattamente, come, come il suo nanerottolo pestifero compagno di città.
Di chi parli?
Come? Lo Spezzino famoso compagno di Riondino? Vergassola.
Ah, Vergassola è vero, anche lui è Spezzino.
Anche lui è Spezzino. No, ti dicevo che poi ricordo che quando la figlia di Mario Panseri mi telefonò un giorno dicendo voglio fare una festa qui a Cairo Montenotte, perché lui era di Cairo Montenotte, se non mi dai una mano a organizzarla, così. Allora ricordo che chiamai, ma mica tanti anni fa, chiamai Roberto Vecchioni dicendo senti andiamo a questa cosa, e Roberto Vecchioni accettò. Mi ricordo che fu una giornata particolarmente intensa, perché al mattino andammo in carcere da Sofri, quindi a Firenze, e poi da Firenze fino a Cairo Montenotte arrivamo alla sera, ci fu questa serata. E Roberto si sobbarcò tutte queste e cantò alla sera in ricordo di Mario Panseri. Bel ricordo.
Lo immagino. E dopo Vecchioni e Panseri, però, insomma, ci sono tanti altri con cui avete avuto ottimi contatti, amicizia.
Sì, ma soprattutto c'erano i problemi unici che nascevano. E ad esempio ricordo che in quegli anni nacque un vero problema che attanagliò la nostra attenzione, quello di Riano. Allora c'era un piccolo ago, no? Che della cui esistenza si vociferava, ma nessuno l'aveva mai visto. Allora io scrissi una canzone che si poneva questo problema unico, oserei dire. Era: ma c'è Riano? Laghetto, nel senso di questo piccolo ago. Sinonché, stranamente, la domanda così posta diceva: c'è Riano Laghetto? C'è Riano Laghetto era il paese dove abitava Antonio Silva, e quindi questo.
Ancora lui ritorna.
Nacque una canzone del genere, è chiaro che non faceva altro che innestare delle confusioni. Ma d'altra parte si faceva un po' troppo cabaret, forse, in quegli
anni. Ma forse no, invece era proprio piacevole il cabaret.
E allora andiamocela ad ascoltare questa canzone, che non mi ricordo nemmeno come mi venne in mente una sera che scrissi.
E l'ascoltiamo interpretata da chi?
Dagli Schiantos.
Che tra l'altro abbiamo ricordato poche settimane fa, pochi mesi fa, qui a Zibaldone, perché purtroppo un altro che ci ha lasciato in questo biennio davvero triste per la musica è stato anche l'anima degli Schiantos.
Posso fare una profezia facile?
Sì, già so cosa dirai e vai, falla pure.
Che gli anni a venire saranno sempre più ricchi di queste cose, perché purtroppo la vera musica, la musica più viva, purtroppo è figlia degli anni 70. la maggioranza dei grandi colossi della canzone d'autore e non d'autore italiana proviene da quegli anni. Quindi la biografia ci induce a pensare che fatalmente le cose migliori spariranno.
È una generazione che ci sta lasciando.
Certo.
Andiamo comunque con questo bel pezzo degli Schiantos, Ceriano, Laghetto.
È la storia di un ago che incontra un campo magnetico, insieme danno vita a una bussola e molto probabilmente decidono di andare a vivere a Viareggio.
Pezzo sicuramente più ironico, più allegro, stile Schiantos, insomma, poi con la voce di Roberto Fricantoni, quello che ci siamo appena sentiti, il titolo, ve lo ricordo, è Ceriano, Laghetto, quindi insomma con un gioco di parole ripetuto. Sergio, ci stiamo avvicinando ormai alla conclusione di questa seconda puntata speciale di Zibaldone dedicata ai panbrumisti e a tutto quello che ruota attorno ai panbrumisti e che è ruotato e continua a ruotare, e abbiamo tempo ancora per due canzoni. E queste due canzoni che cosa ci introduci, dove ci porti?
Ma un amico, un grande amico che è Tito Schipa Junior, uno dei, secondo me, uno dei più grandi artisti che la canzone ha avuto in Italia, ingiustamente, non dico non conosciuto perché è stato conosciuto, ma un po' messo da parte. Noi con lui abbiamo, anche a causa della nostra amicizia, abbiamo diviso per una settimana intera il palcoscenico in un locale di Milano.
Ai tempi dei panbrumisti.
Ai tempi dei panbrumisti, chiaramente. E mi piacerebbe ricordare che è ancora vivo, vivo vegeto, fa 40.000 attività, il buon Tito, ogni tanto lo sento. Con questa sua bellissima canzone, Non siate soli.
E allora ce l'andiamo a sentire, la penultima canzone di quest'oggi, poi rientriamo perché c'è un'altra bella canzone per il finale, di un artista tra l'altro che è passato pochi mesi fa qui da Barcellona. Mm.
tu sai che sono tu, gli occhi del tuo amore, sai che con due mani chiami l'acqua al viso, sai che di due te il tuo respiro, come ogni respiro ed ogni cuore, sai che son due vite a dare vita, e solo due parole a dare gioia, così facile.
Un altro bellissimo pezzo, Sergio, completamente diverso da alcuni dei precedenti, una voce unica, quella di Tito Schipa, senza
straordinario, un vero artista. E d'altra parte questa canzone, io avevo preso in considerazione che potesse essere il finale di uno spettacolo teatrale che facevamo, avremmo fatto, quando l'avevo preso in considerazione, poi al Teatro Officina, perché al Teatro Officina ogni anno tornavamo. Ma era impossibile, nel senso che questo pezzo era al di sopra delle nostre possibilità vocali e strumentali, cioè troppo in alto. D'altra parte, persino però successe qualcosa del genere anche al nostro interno. Io ricordo che scrissi una canzone che poi non cantammo mai, un po' per il testo che non si prestava molto alla nostra linea, quello che ti dicevo prima, no? Il fatto di scrivere per un gruppo, ma poi soprattutto perché nessuno di noi era in grado in realtà di cantarla. Io l'avevo scritta ma non ero poi in grado di cantarla, e difatti è rimasta lì anche nel cassetto, finché poi ha trovato un signore interprete, ascoltiamocela da lui,
che è Massimo Priviero. Prima di lanciare ricordiamo proprio che Massimo Priviero, insomma, uno delle figure chiave del rock d'autore italiano, ormai attivo da più di 25 anni, quindi dalla seconda metà degli anni 80. Il suo secondo disco fu prodotto da Little Steven Van Zandt, il famoso collaboratore chitarrista di Bruce Springsteen. Tra l'altro Bruce Springsteen, diciamo, insomma, si ispira molto a Massimo Priviero. Massimo Priviero è stato di recente qui a Barcellona, è venuto per questa seconda edizione del Festival Cose di Amilcare alla metà del mese di marzo, un bel concerto con la Tinta Roja, dove ha presentato il suo ultimo album, un album molto intimo, molto rock allo stesso tempo, che si chiama Ali di Libertà. Adesso però andiamo a sentirci questa canzone che si intitola, Sergio?
Voglio un blues.
E allora un blues rock in tutti i sensi.
Certo.
E allora questa oggi è l'ultima canzone di quest'oggi, poi rientriamo con...
Devo dire che però quando poi ho fatto abbiamo fatto questa versione discografica, ho cambiato un pezzettino di testo, non è proprio l'originale, quello degli anni 70, però non cambia niente, la musica è sempre quella.
Adesso ce la sentiamo, Massimo Priviero.
America can come.
un bel blues davvero questo di Massimo Priviero, il testo era tuo Sergio e la canzone era stata scritta inizialmente,
anche la musica è mia
e anche la musica, scritti inizialmente pensati per i Pambrumisti,
ma non lo so, l'ho scritta perché mi piaceva così l'idea, poi mi sono reso conto subito che i Pambrumisti non avrebbero mai potuto cantarla, non era nel loro stile, io non avrei mai potuto cantarla e quindi è rimasta lì, però quando è arrivato Priviero lui sì che la poteva cantare, quindi gliel'ho
quindi
data,
questa è la versione che anche questa versione, questa canzone fa parte di questo doppio album,
certo, questo doppio album a nome Pambrumisti di cui si parlava prima, intitola Quelle piccole cose.
Benissimo, siamo ormai arrivati in chiusura anche di quest'altra puntata di Zibaldone, il secondo speciale insieme a Sergio Secondiano Sacchi dedicato ai Pambrumisti e quindi in realtà alla canzone d'autore, alla poesia, alla musica italiana e non solo italiana tra gli anni 60 e 70. Sergio, dopo la prima puntata che è stata quella della settimana scorsa di venerdì 6 giugno dedicata un po' al contesto culturale, a questa seconda puntata di oggi venerdì 13 giugno dedicata ai primi spettacoli dei Pambrumisti, un po' al repertorio, ad artisti con cui avete collaborato, che hanno scritto qualche canzone per voi o insomma a questo caldo di cultivo generale, nella prossima, che sarà la terza puntata venerdì prossimo 20 giugno, di cosa parleremo?
Entreremo proprio nel primo disco, è l'unico disco dei Pambrumisti, quindi nell'attività ufficiale, quella che è discografica, e dedicheremo una parte particolare a un rapporto privilegiato, quello con Francesco Guccini.
E quindi, bene, ne abbiamo parlato anche abbastanza recentemente proprio qui a Zibaldone, perché è venuto a trovarci a Barcellona Juan Carlos Flaco Biondini, storico collaboratore e chitarrista di Francesco Guccini, e proprio con Flaco abbiamo ricordato i primi anni, l'incontro tra Flaco appena arrivato in Italia, l'incontro tra Flaco e Guccini e l'inizio di un'amicizia e una collaborazione quarantennale. Tra l'altro, insomma, anche questa puntata, per chi fosse interessato, si può trovare sul nostro blog, che lo ricordo, zibaldone.contrabanda.org. Lì ci sono tutte le puntate degli ultimi 3 anni e più in podcast di Zibaldone, ascoltabili e scaricabili. Vi ricordo che appunto ci risentiamo e ci ritroviamo qui sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona venerdì prossimo 20 giugno, come sempre dalle 18 alle 20. Ci potete ascoltare anche in streaming dalla pagina web di Radio Contrabanda ovunque voi siate, www.contrabanda.org. Sergio Secondiano Sacchi, grazie anche questo venerdì di essere stato qui con noi.
Grazie a voi e arrivederci alla prossima settimana.
Ci ritroviamo qui in questi studi sopra la Plaza Real del Barrio Gotico di Barcellona venerdì prossimo. Ci lasciamo con la sigla di Zibaldone e buon venerdì sera a tutti e a venerdì prossimo.
Zibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.